Laser.
Ascoltare davvero è pericoloso. Richiede di uscire dalla trappola dell'ego, che ci suggerisce di procedere in base a schemi prefabbricati, piuttosto che ascoltare e comportarci in relazione a quello che abbiamo davvero ascoltato e capito. Nelle discussioni private è facile fare un test per verificare se ci si stia ascoltando davvero, reciprocamente, o se, come capita molto spesso, la conversazione non sia altro, nel migliore dei casi, che un'alternanza di educati silenzi, in cui uno attende il suo turno e nel frattempo pensa a quello che dovrà o potrà dire, disinteressandosi del tutto di ascoltare quello che stanno dicendo gli altri. Il test implica l'applicazione di una semplice regola. Ciascuno dei partecipanti alla discussione ha diritto di esprimere la sua opinione, solo dopo aver riassunto o parafrasato le idee e i sentimenti, insomma il punto di vista dell'interlocutore, in modo tale che ognuno possa riconoscersi nel riassunto o nella parafrasi. È un esercizio dall'apparenza ingannevolmente semplice, in realtà di straordinaria difficoltà. Per praticarlo è necessario fare silenzio nella propria mente, far cessare il brusio, interrompere il flusso delle etichette, il bisogno di prevalere. In altri e più brevi termini, occorre mettere da parte il proprio ego.
Un estratto del lavoro della gentilezza e del coraggio, breviario di politica e altre cose, scritto da Gianrico Carofiglio e pubblicato da Feltrinelli. Carofiglio, scrittore di romanzi e di saggi, è stato pubblico ministero e senatore della Repubblica Italiana. Vive e lavora con le parole, insomma, e entra nelle nostre vite invitandoci ad affrontare il rapporto tra parola e azione, parola e pensiero, parola e scrittura e parola e confronto dialettico con una controparte o un avversario politico. Gianrico Carofiglio, preparando questa intervista telefonica e leggendo il suo libro, ho provato a chiedermi a chi fosse in effetti destinato. Quando metteva insieme gli appunti per la stesura del lavoro, quale lettore ipotizzava? Chi lo leggerà e forse chi dovrebbe leggerlo, ma sicuramente non lo leggerà?
Comincio dall'ultima domanda. Non lo so. Non so se qualcuno sicuramente non lo leggerà, perché io percepisco una curiosità ispirata dalle ragioni più diverse, non tutte apprezzabili, rispetto a questi temi, quindi anche quelli cui il libro non è destinato, mi risulta, almeno alcuni di loro, che lo leggano, come posso dire, per vedere qual è lo strumentario che è stato elaborato per opporsi al loro modo di fare politica e di praticare il discorso politico. A chi ho pensato? Pensavo in modo abbastanza equivalente a chi fa politica e in generale esercita il potere direttamente, che ha voglia in qualche modo di riflettere su quello che fa e di mettersi in discussione, quindi chi esercita il potere, perché in realtà la riflessione che c'è nel libro è essenzialmente su un modo diverso di entrare in rapporto con il potere, appunto quello esercitato o quello osservato da chi il potere lo deve controllare. Qui siamo all'altra categoria a cui pensavo, cioè noi tutti i cittadini che devono essere capaci di decifrare le liturgie, i linguaggi, le manipolazioni e quando succede anche le scelte apprezzabili del potere per poter fare quello che è l'essenza della democrazia, cioè il controllo dei cittadini sull'esercizio del potere, lo sforzo dei cittadini di ricondurre il potere alla sua dimensione realmente democratica, che è stata chiarita da Bobbio, laddove lui dice che la caratteristica del potere democratico, realmente democratico, è la visibilità, cioè vedere le ragioni delle decisioni. E questa non è una cosa che venga acquisita in modo permanente, dipende dalla consapevolezza di chi il potere lo esercita e dalla consapevolezza di chi il potere lo controlla. Chi dovrebbe leggerlo non lo so, in generale cerco di fare un passo indietro rispetto alle cose che scrivo, immaginando che qualcuno dovrebbe leggere quello che scrivo, perché cerco di moderare il mio narcisismo. Ce l'abbiamo tutti quanti ed è un animale che va tenuto sotto controllo.
Come va tenuto sotto controllo si accenna nella lettura che abbiamo ascoltato poco fa, si accenna anche all'ego. Ma un politico senza ego è davvero un politico? Non è un esercizio davvero sottile quello di spiegare a un politico che deve mettere da parte l'ego e deve ascoltare anche con una certa attenzione che cosa dice la controparte, che cosa dicono gli avversari politici?
Infatti io non dico che l'ego debba essere eliminato, deve essere messo da parte quando si entra in relazione con gli altri per evitare che tutte le sovrastrutture dell'ego ci rendano incapaci di percepire quello che ci sta attorno, quello che viene detto, quello che viene fatto, la complessità dei fenomeni. L'ego in sé è una componente fondamentale del nostro essere umani. La percezione di sé è una componente fondamentale che ci permette di stare nel mondo. Non c'è una relazione se non fra un ego e degli altri. Quello che va contrastato e va il più possibile limitato, se non eliminato, è la ridondanza dell'ego, la sua ipertrofia, tutte cose che ottundono i canali percettivi, ci rendono incapaci di ascoltare davvero, ci rendono incapaci di vedere, ci rendono meno capaci di ragionare con efficacia rispetto ai fenomeni complessi, quali fenomeni di cui deve occuparsi, per esempio la politica, ma non solo la politica.
Ecco, quando si parla del rapporto tra parola e politica, in alcune realtà istituzionali nazionali o locali il dialogo è un obbligo. Non se ne può fare a meno, penso al Consiglio federale, qui in Svizzera, o al Consiglio di Stato, ad esempio in Ticino, o alcune istituzioni europee, dove il confronto e la ricerca di un'intesa sono costanti della vita politica. A un tavolo, in effetti, siedono persone che ragionano e pensano in modo spesso molto differente. In altre realtà, come ad esempio negli Stati Uniti, in Gran Bretagna o anche in Italia, il sistema elettorale consegna vincitori e sconfitti. Chi vince, insomma, prende tutto. In questi ultimi casi non è più importante per un politico sconfiggere a parole l'avversario invece che discutere con l'avversario?
Ma intanto non sono del tutto d'accordo sul fatto che nei sistemi che ha citato, soprattutto il nostro, ma anche quello americano, chi vinca prende tutto, perché il sistema americano, con il meccanismo delle elezioni di medio termine, la differente composizione della Camera dei rappresentanti e del Senato, è un sistema in cui chi vince non necessariamente prende tutto e quindi l'esigenza di entrare in rapporto e di cercare il consenso, ove possibile, esiste anche là, a maggior ragione esiste da noi che siamo specializzati in creare leggi elettorali in cui molto spesso non ci sono veri vincitori, in un contesto conflittuale, estremamente conflittuale, diverso da quello svizzero, delle mediazioni è molto spesso al ribasso e questa ovviamente non è una buona cosa. E quella caratteristica del sistema svizzero di cui parlava mi sembra una caratteristica molto interessante, un segno di grande maturità democratica, la concretizzazione di un'idea per cui certo c'è chi vince, c'è chi non vince, ma poi i punti di vista sul reale, i punti di vista sulla politica, i punti di vista su quello che conviene fare per migliorare la vita in comune sono plurali e ogni volta che sia possibile trovare un punto d'incontro non al ribasso fra questa pluralità di visioni è senz'altro preferibile, non semplicemente perché è una cosa carina, perché è una cosa stilisticamente apprezzabile, ma perché consente di includere nelle decisioni che poi vengono assunte una composizione più intelligente e più apprezzabile dei diversi interessi in gioco.
Sono abbastanza convinto che leader come Trump o come Bolsonaro o Maduro, ecco, per restare lontano dai confini svizzeri, siano assolutamente impensabili nella Confederazione e anche in altre realtà europee. Perché allora la forza dei loro messaggi riesce a imporsi, riesce a conquistare un uditorio e anche un elettorato?
Faccio qualche fatica a pensare a quello che dicono i demagoghi di cui lei ha parlato in termini di messaggi. Il messaggio significa una integrazione fra contenitore e contenuto, significa dire qualcosa su cui possiamo essere d'accordo o non d'accordo, ma qualche cosa. Una caratteristica comune di tutti i demagoghi estremi, categoria alla quale appartengono i tre che lei ha indicato, è invece quella di esprimersi con formulazioni del tutto sconnesse da un contenuto e quindi da un messaggio. Dette in altri termini, la verità di quello che pensano e di quello che fanno o che faranno è nascosta, non esplicitata dalle cose che dicono, che sono strumenti per occultare piuttosto che per comunicare. Questo è un problema che riguarda un po' tutti, sia chiaro. non solo i demagoghi, ma in certi soggetti, in certi demagoghi, in quelli che lei ha indicato in particolare, il fenomeno raggiunge, come posso dire, proporzioni estreme. La totale sconnessione fra le parole e le cose. Viene da citare una cosa che diceva 2500 anni fa un signore di nome Confucio. Diceva: quando le parole perdono di significato, gli uomini rischiano di perdere la libertà.
Perdono la libertà. È per questo che a scadenze regolari lei pubblica libri, saggi, lavori e riflessioni sul ruolo della parola e sull'importanza che la parola ha.
Sì, io credo che la consapevolezza di quanto nelle nostre vite di relazione, nella vita politica quindi, ma non soltanto, anche nei rapporti personali, ha la cura delle parole, la capacità di tenere insieme parola e significato, il rispetto per le parole, il senso di responsabilità collegato con l'uso delle parole, che è qualcosa che gli scrittori consapevoli conoscono bene, ma che altre categorie a volte dimenticano. Dicevo, tutto questo credo sia un tema centrale per l'ecologia della politica. L'errore che non bisogna commettere è di pensare che, vabbè, se uno ha dei buoni contenuti, se è una persona per bene, questo è l'importante, poi come si dicono le cose non è così importante. Purtroppo ripetute sconfitte di forze progressiste, di leader competenti o che sarebbero stati capaci di governare in una maniera auspicabile, dicevo, queste ripetute sconfitte ci dicono che non è così. Questi leader molto spesso erano e sono incapaci di dire nel modo giusto la verità e anche di comunicare nel modo giusto le loro idee apprezzabili. Io credo che ci siano tre modi di porsi rispetto al tema della verità, o meglio del rapporto fra comunicazione e verità in politica. Si può dire male la verità, e appunto molti di questi leader progressisti sono specializzati a dire male la verità, quando dico male in modo sciatto, non attento all'importanza della maniera in cui si raccontano le cose. Si possono dire bene le bugie, e quelli che lei ha citato, e molti altri, anche più nostrani, sono specialisti. Poi si può dire bene la verità, che è la cosa più difficile di tutte, perché richiede competenza, richiede consapevolezza, richiede studio, non è una cosa che, salvo rari casi di grandi talenti naturali, venga spontanea. Ed è per questo che dobbiamo riflettere su questi temi, occuparcene, studiare e trovare il modo migliore di raccontare in maniera efficace il progetto di una politica che pensi davvero a cambiare il mondo, a migliorare la vita delle persone e, la cosa più importante di tutte, a ridurre le disuguaglianze insopportabili che ci sono nelle nostre società evolute e non solo.
Spesso quindi gli umani non si rivelano capaci di indirizzare nella corretta direzione le loro paure e agire efficacemente di conseguenza. Importanti segmenti della politica, ovunque, traggono profitto senza scrupolo alcuno da questa deficienza. È bene essere chiari sul punto. Sfruttare il sentimento primordiale della paura, rinfocolarlo, dirigerlo verso nemici e pericoli inesistenti, trasformandolo in rancore prima e in odio poi, sono atti di grave immoralità politica. Addirittura peggiori, perché più devastanti, della corruzione nelle sue diverse declinazioni. La paura scomposta e rivolta a pericoli immaginari o comunque sopravvalutati, che circola come un virus nelle moderne società, è una micidiale leva per la manipolazione individuale e collettiva, un veleno per la convivenza civile, un terribile e letale ostacolo al cambiamento, alla solidarietà, alla progettazione del futuro.
Gianrico Carofiglio, dopo la lettura del brano dal suo libro Della gentilezza e del coraggio, edito da Feltrinelli, alla paura dunque si contrappone proprio il coraggio, è corretto?
No, io non credo che alla paura si contrapponga il coraggio, nel senso che la paura non è il contrario di coraggio, la paura è la premessa del coraggio. La capacità di provare paura in sé è una dote, diciamo, biologica, è una dote di sopravvivenza. Senza la capacità di provare paura non ci accorgiamo dei pericoli e quindi non siamo in grado di difenderci tempestivamente da essi. Ciò che occorre evitare è che la paura ci sovrasti e dilaghi e diventi una malattia che ci paralizza e ci impedisce di reagire, ma la paura correttamente interpretata vissuta con intelligenza, quasi apprezzandone i suggerimenti e i consigli, è uno strumento fondamentale in tutti i campi. Quindi la paura è la premessa del coraggio, e se dovessi definire in questa chiave il coraggio, direi che il coraggio è il buon uso della paura, la capacità di porsi rispetto alle sfide, ai pericoli a volte, del mondo, delle vite individuali e collettive, con intelligenza, con cautela, ma anche senza lasciarci paralizzare dall'effetto a volte che ci lascia sgomenti di certe sfide della vita. E in questo senso il coraggio per me è una dote contemporaneamente del carattere e dell'intelligenza.
Il coraggio è affrontare il dissenso in modo costruttivo e una rielaborazione e ricerca di soluzioni condivise. Perché ci vuole coraggio allora?
Beh, perché la cosa più naturale che ci viene è di opporre forza a forza, di reagire al dissenso in modo violento, non fisicamente, a volte anche fisicamente, ma verbalmente, cioè di rinchiuderci nella gabbia delle nostre convinzioni più o meno rigide, più o meno non verificate, è un piccolo rifugio comodo, ancora una volta l'ego in sostanza. Uscire da quel rifugio per andare nel campo aperto in cui davvero le idee entrano in rapporto, si discutono e si cercano le soluzioni migliori, richiede il coraggio di uscire dalla zona di conforto, ma effettivamente è così. Non è una cosa scontata, è una cosa che richiede deliberazione, richiede esercizio. Non è che da un momento all'altro uno diventi coraggioso o in generale virtuoso. Aristotele diceva che la pratica delle virtù, le virtù sono come muscoli, non è che un uomo nasca, diciamo, virtuoso, diventa virtuoso per effetto di una ripetizione di atti virtuosi, quale che sia la virtù di cui stiamo parlando. Questo vale per il coraggio come per molte altre cose.
Tra questo c'è anche l'accettazione dell'errore, lo scendere a compromessi, accettare le ragioni della controparte.
Vede, io per esempio, proprio analizzando il linguaggio, non amo l'espressione scendere a compromessi, perché allude metaforicamente al fatto che fare un compromesso significhi abbassare in qualche modo il proprio livello, la qualità di quello che si dice, di quello che si fa. Compromesso è una bella parola per me, in politica in generale, la sua etimologia ci dice che viene da compromettere, promettere insieme, e allude al fatto che due soggetti, due o più soggetti, discutano con mente aperta, trovino una soluzione che costituisce, come posso dire, il punto di incontro, di sintesi fra prospettive diverse, la adottano e, parlando di politica, sono in grado di spiegarla in modo trasparente, la visibilità del potere di cui parlavamo. Tutto questo non mi sembra uno scendere. Se proprio dovessimo immaginare una situazione in cui ci sono discese e salite, penserei piuttosto a andare su un livello superiore. Il compromesso porta gli umani, il compromesso vero, non il piccolo imbroglio fatto per interessi inconfessabili e raccontato falsamente poi al pubblico, alla platea della gente, ma il vero compromesso, cioè la ricerca della composizione di diversi interessi, implica un'elevazione più che una degradazione o uno scendere da un livello più basso.
La politica e le relazioni interpersonali sono spesso soggette a forme di conflitto, soprattutto conflitto verbale. Lei avrà seguito sui mezzi di informazione il nuovo scontro tra il presidente turco Erdogan e il suo omologo francese Macron. Come trasformare allora il conflitto in energia positiva? Come, utilizzando la parola resilienza, rovesciare l'onda e proporre in modo costruttivo il conflitto?
Credo che questo tipo di conflitti, questo tipo di scontri, come quello cui ha fatto cenno lei, non rientrino nella categoria del conflitto che ci interessa. Il conflitto come categoria fondamentale delle relazioni umane e come possibile premessa per un miglioramento di queste relazioni. Si tratta di confronti molto spesso propagandistici che non mirano naturalmente a uno scambio di idee, ma semplicemente a reciproci posizionamenti, a propagande e via discorrendo. Il conflitto cui penso io e rispetto al quale credo che la gentilezza come virtù di combattimento sia è uno strumento importante, è il conflitto in cui le due parti o più di due parti hanno un'intenzione di discutere e di andare alla ricerca di una possibile soluzione, se non condivisa, appunto di compromesso. E in quell'ambito certamente l'uso di strategie non violente, il non opporre alla forza dell'avversario uguale forza, ma cercare piuttosto di sfruttare la maniera delle arti marziali orientali, l'irruenza dell'avversario per ritorcerla contro di lui o perlomeno per mostrargli, facendogli perdere l'equilibrio. Nelle arti marziali accade fisicamente, uno mi spinge, io mi sposto e il mio avversario perde l'equilibrio perché non si aspettava che io facessi una cosa del genere. Beh, qualcosa di simile si può fare anche nei dibattiti, nelle discussioni, nelle negoziazioni. Se io faccio una cosa di questo genere, faccio perdere l'equilibrio al mio avversario che attacca a testa bassa. In questo modo metto in essere una strategia che ha una funzione duplice, una ovviamente difensiva, evito, devio l'attacco, lo rendo inefficace, lo disperdo, ma anche una funzione pedagogica, cioè il mio avversario riceve un insegnamento da questo, un insegnamento materiale, cioè questo non è un buon modo per combattere, è un modo in cui potresti anche farti male, perché non cerchiamo un'alternativa, come posso dire, condivisa? Poi ci sono i dibattiti pubblici con un pubblico, passi pasticcio, il dibattito televisivo con un avversario che non ha nessuna intenzione di spostarsi dalle sue posizioni, può essere però condotto usando una strategia di questo genere e enfatizzando nell'aspetto dell'efficacia. Combattere con gli strumenti della flessibilità, combattere con gli strumenti apparentemente paradossali del cedere quando uno ci spinge e di spingere quando uno ci tira, tutte categorie che hanno un loro corrispettivo nel confronto dialettico, nel libro se ne parla, è un modo per vincere i conflitti di fronte a un pubblico e questo in politica ha la sua importanza naturalmente.
Le chiedo di condividere con me questa impressione, allora. Mi sembra che questi atteggiamenti estremi, queste affermazioni che non ammettono repliche e contro le quali è impossibile ribattere, sembrano essere sempre più numerose a tutte le latitudini. Perché allora?
Ma io ho scritto il libro essenzialmente per questo fenomeno, per quello che lei ha appena detto, perché la verità è, l'ha detta qualche decennio fa un presidente americano, l'ha detto: argomenti deboli, gridare forte. Gli argomenti chiassosi, violenti, non motivati sono normalmente gli argomenti cui non corrisponde una sostanza. C'è bisogno di gridare quando hai poca sostanza argomentativa. C'è bisogno invece di quiete, c'è bisogno di una situazione il più possibile serena per sviluppare gli argomenti che hanno un contenuto. La nostra aspirazione deve essere di portare nel dibattito della politica i contenuti e non le urla.
Lei è stato impegnato nel settore della giustizia, ha avuto un ruolo da parlamentare in Italia, è uno scrittore affermato, si è insomma confrontato con la parola e l'uso delle parole su linguaggi e piattaforme comunicative differenti. Qual è quella che gradisce di più, in cui si ritrova con maggiore facilità? Ecco, si alza la mattina e dice: oggi voglio fare questo.
Oggi voglio fare quello che faccio, cioè scrivere romanzi, racconti e saggi, è quello che al momento in cui mi identifico di più. Mi è molto piaciuto fare il magistrato, io facevo il pubblico ministero, mi occupavo di indagini di criminalità organizzata, soprattutto dei relativi processi, era un lavoro di enorme interesse che mi è piaciuto fare per molti anni, ma poi non si può fare la stessa cosa per tutta la vita. Il lavoro da parlamentare è quello che mi ha dato meno soddisfazioni, è stata un'incursione interessante, il quinquennio in Senato, ma diciamo di tutte queste esperienze quella che mi ha, credo, perlomeno visibilmente arricchito di meno. Ma questo non è un modo per dire che io disprezzo la politica, il fatto che mi occupi di questi temi, che scriva oltre ai racconti e romanzi saggi su questo argomento, dimostra proprio il contrario. Cioè io sono interessato alla politica, credo che sia un atteggiamento sbagliato quello di chi magari alcuni tra i veri o presunti migliori si tengono lontani dalla politica per un senso di disgusto rispetto a certe liturgie, perché io credo che occuparsi della cosa pubblica a tempo, non per tutta la vita, non in modo professionale ma in modo serio e competente per il tempo che dura, sia non un dovere ma una cosa da cui non ritrarsi con un disgusto aristocratico. La politica richiede curiosità, richiede attenzione, richiede anche allegria, una qualità a cui spesso non si pensa, richiede senso dell'umorismo, soprattutto autoironia, capacità di cogliere il ridicolo in noi, che normalmente non vengono elencate tra le qualità del buon politico e che io mi sono premurato invece di elencare in questo piccolo libro su cui si riflette sul metodo della politica.